Storia di Aladino e della Lucerna Maravigliosa, seconda parte. Questo cangiamento subitaneo, essi poco atteso, dette occasione a molti ragionamenti diversi. Aladino lasciò scorrere i 3 mesi che il sultano aveva indicato per il matrimonio della principessa Badrulbudur con lui. Ne aveva contati tutti i giorni con gran cura e quando furono compiuti, il dì successivo, non mancò di mandare sua madre a palazzo per far ricordare il sultano della sua parola. La madre di Aladino andò a palazzo come suo figlio le aveva detto e si presentò all'ingresso del divano, allo stesso luogo di prima. Il sultano appena la vide la riconobbe e si ricordò nello stesso tempo della domanda che gli aveva fatta e del tempo a cui l'aveva differita. Il gran visir gli faceva allora il rapporto di un affare. «Visir», gli disse il sultano interrompendolo, «io scorgo la donna che ci fece un sì bel dono mesi addietro. Fatela venire. Riprenderete il vostro rapporto quando l'avrò ascoltata». Il gran visir, guardando dalla parte dell'ingresso del divano, scorse la madre di Aladino ed immantinente chiamò il capo degli uscieri e, mostrandogliela, gli dette l'ordine di farla avanzare. La madre di Aladino andò fino ai piedi del trono, ove si prostrò secondo il costume. Dopo che si fu rialzata, il sultano le chiese che desiderasse. «Sire», gli rispose ella, «io mi presento un'altra volta innanzi alla maestà vostra per rappresentarle, in nome di Aladino mio figliuolo, che i 3 mesi cui ha differito la risposta alla domanda che ho avuto l'onore di farle sono scorsi e per supplicarla di voler ricordarsene». Il sultano, non giudicando a proposito di risponderle sui 2 piedi, si consigliò col gran visir, manifestandogli la ripugnanza che aveva di conchiudere il matrimonio della principessa con uno sconosciuto. Il gran visir non esitò a manifestare al sultano quello che ne pensava. «Sire», gli disse, «mi sembra esservi un mezzo immancabile per eludere un matrimonio sì sproporzionato, senza che Aladino, quando anche fosse conosciuto della maestà vostra, possa lamentarsene. Ed è di mettere la principessa ad un sì alto prezzo che le sue ricchezze, per grandi che siano, non possano giungervi». Il sultano approvò il consiglio del gran visir e, rivoltosi verso la madre di Aladino, dopo alcuni momenti di riflessione, le disse: «Mia buona donna, i sultani debbono mantenere la loro parola ed io son pronto a mantenere la mia e a rendere vostro figliuolo felice col matrimonio della principessa mia figliuola. Ma siccome io non posso maritarla senza sapere il vantaggio che ella vi troverà, così direte a vostro figlio che io darò compimento alla mia parola appena mi avrà inviato 40 grandi bacini d'oro massiccio, colmati delle stesse gioie che m'avete già da parte sua recate e portate da un egual numero di schiavi neri, che saranno condotti da 40 altri schiavi bianchi, giovani di bella statura e tutti vestiti magnificamente. Ecco le condizioni di cui son pronto a dargli la principessa mia figliuola. Andate, buona donna, io aspetterò che mi portiate la risposta». La madre di Aladino si prostrò un'altra volta innanzi al trono del sultano e si ritirò. Quando ella fu rientrata in casa, fece un esatto racconto di quanto il sultano le aveva detto e delle condizioni con le quali avrebbe acconsentito al matrimonio della principessa sua figliuola con lui. Terminando, soggiunse: «Figliuol mio, egli attende la vostra risposta, ma, dicendo tra noi», continuò ella sorridendo, «credo che l'aspetterà a lungo tempo». «Non tanto quanto credete, madre mia», rispose Aladino. «Mentre attendo a soddisfarlo, apparecchiate il pranzo e lasciatemi fare». Appena la madre di Aladino fu uscita per andare a provvedere da pranzo, Aladino prese la lampada e la strofinò. Immantinente il genio si presentò innanzi a lui. Aladino gli disse: «Il sultano mi dà la principessa sua figliuola in matrimonio, ma prima mi domanda 40 bacini d'oro massiccio e ben pesanti, colmati dei frutti del giardino ove ho preso la lampada di cui tu sei schiavo. Esige altresì da me che questi 40 bacini d'oro siano portati da altrettanti schiavi neri, preceduti da 40 schiavi bianchi, giovani ben fatti, di bella statura ed abbigliati ricchissimamente. Va e conducimi questo dono al più presto, affinché io lo invii al sultano prima che finisca l'udienza del divano». Il genio gli disse che il suo comando verrebbe subito eseguito e disparve. Pochissimo tempo dopo il genio si fece rivedere accompagnato da 40 schiavi neri, ciascuno caricato d'un bacino d'oro massiccio dal peso di 20 marchi sulla testa, pieni di perle, di diamanti, di rubini e di smeraldi meglio scelti, per la bellezza e per la grossezza di quelli che erano già stati presentati al sultano. Ciascun bacino era coperto d'una tela d'argento a fiori d'oro. Il genio domandò ad Aladino se era contento e se aveva ancora a dargli qualche comando. Avendogli Aladino detto che non gli bisognava null'altro, immantinente disparve. La madre di Aladino, al ritornare dal mercato e dall'entrare, fu molto sorpresa di veder tanta gente e tante ricchezze. Quando si fu scaricata dalle provvigioni che portava, andò per togliersi il velo che le copriva il volto, ma Aladino glielo impedì, dicendole: «Madre mia, non va tempo a perdere, e gli è mestieri che ritorniate subito a palazzo a condurvi il dono e la dote della principessa Badrul Budur chiestomi dal sultano, affinché giudichi dalla mia sollecitudine e dalla mia esattezza dello zelo ardente e sincero che ho di procurarmi l'onore del suo parentado». Senza aspettare la risposta di sua madre, Aladino aprì la porta sulla strada e vi fece sfilare successivamente tutti gli schiavi, facendo camminare uno schiavo bianco seguito da uno nero, caricato da un bacino d'oro sul capo, e così fino all'ultimo. E dopo che sua madre fu uscita seguendo l'ultimo schiavo nero, chiuse la porta e rimase tranquillamente nella sua camera. Il primo degli 80 schiavi giunse alla porta della prima corte del palazzo, e i portinai, che s'erano disposti in fila appena avevano veduto che quel meraviglioso corteggio s'approssimava, lo presero per un re, tanto era riccamente e magnificamente vestito. Egli non s'avanzarono per baciargli il lembo della veste, ma lo schiavo, istruito dal genio, li arrestò e loro gravemente disse: «Noi non siamo che schiavi, il nostro padrone comparirà quando sarà tempo». Il primo schiavo, seguito da tutti gli altri, si avanzò fino alla seconda corte, che era molto spaziosa e dove la casa del sultano era adunata durante il divano. Essendo il sultano stato avvertito dell'arrivo di quegli schiavi, aveva dato i suoi ordini per farli entrare. Perciò, appena si presentarono, trovarono libero l'ingresso al divano e vi entrarono in bell'ordine, una parte a destra e l'altra a sinistra. Dopo che tutti furono entrati ed ebbero formato un gran semicerchio innanzi al trono del sultano, gli schiavi neri posarono ciascuno il bacino che portavano sul tappeto. Gli schiavi bianchi fecero la stessa cosa nello stesso tempo. La madre di Aladino, che intanto s'era avanzata fino ai piedi del trono, disse al sultano, dopo essersi prostrata: «Sire, Aladino mio figliuolo non ignora che questo dono che invia alla maestà vostra non sia molto al di sotto di quello che merita la principessa Badrul Budur. Egli spera non di meno che la maestà vostra vorrà aggradirlo e farlo aggradire zian Dio alla principessa con altrettanta maggior confidenza, in quanto che si è studiato di conformarsi alla condizione che le è piaciuto imporgli». Il sultano non era in stato di fare attenzione al complimento della madre di Aladino. Il primo sguardo dato sui 40 bacini d'oro colmati di gioielli più vivaci, splendidi e preziosi che si fossero mai veduti al mondo, e sugli 80 schiavi che sembravano altrettanti re, sì per loro bell'aspetto come per la magnificenza sorprendente dei loro abiti, l'aveva tocco in un modo che non poteva riaversi dalla sua ammirazione. Laonde, per rimandare la madre di Aladino con la soddisfazione che si aspettava, le disse: «Buona donna, andate a dire al figliuol vostro che io l'aspetto per riceverlo a braccia aperte, per abbracciarlo, e che più farà presto a venire a ricevere dalla mia mano il dono che gli fo della principessa mia figliuola, più mi farà piacere». Appena la madre di Aladino si fu ritirata, con la gioia di cui una donna della sua condizione può essere capace, vedendo suo figlio pervenuto ad una sì grande altezza contro ogni sua aspettativa, il sultano pose fine all'udienza di quel giorno. La madre di Aladino intanto arrivò in sua casa con un aspetto che dimostrava anticipatamente la buona notizia che portava. «Figliuol mio», disse ella, «voi avete ogni cagione di essere contento. Voi siete giunto al compimento dei vostri desideri contro la mia aspettazione, contro tutto quello che ve ne ho presagito. A fine di non tenervi lungo tempo oppresso, sappiate che il sultano, con l'approvazione di tutta la corte, ha dichiarato che voi siete degno di possedere la principessa Badrul Budur. Egli vi aspetta per abbracciarvi e per conchiudere le vostre nozze». Aladino, fuori di sé per questa notizia e tutto pieno dell'oggetto che l'aveva innamorato, disse poche parole a sua madre e si ritirò nella sua camera. Quivi, dopo aver preso la lampada che gli era stata sì officiosa fino allora in tutti i suoi bisogni ed in tutto quello che aveva desiderato, non appena l'ebbe strofinata, il genio continuò a mostrargli la sua obbedienza, apparendo subito senza farlo attendere. «Genio», gli disse Aladino, «io t'ho chiamato affinché tu mi faccia immantinente prendere il bagno, e quando l'avrò preso voglio che tu mi tenga pronto un abito tanto ricco e magnifico che mai monarca abbia portato». Appena ebbe terminato di parlare, il genio, rendendolo invisibile come lui, lo rapì e lo trasportò in un bagno tutto di finissimo marmo. Senza vedere chi lo serviva, fu spogliato in un salone spazioso e d'una grande magnificenza. Dal salone lo si fece entrare nel bagno, che era di un calore moderato, e dove fu strofinato e lavato con più specie di acqua ed odore. Dopo averlo fatto passare per tutti i gradi di calore, secondo le differenti camere del bagno, egli ne uscì, ma tutto diverso da quello che v'era entrato. Il suo aspetto si trovò fresco, bianco, vermiglio ed il suo corpo assai più leggero ed assai più disposto. Rientrato nel salone, non vi trovò l'abito che vi aveva lasciato, avendo il genio avuto cura di mettere in suo luogo quello che gli aveva chiesto. Aladino rimase sorpreso nel vedere la magnificenza dell'abito che gli si era sostituito. Egli si vestì con l'aiuto del genio, ammirandone ciascuna parte, tanto oltrepassava ogni sua immaginazione. Quando ebbe terminato, il genio lo ricondusse in sua casa, nella stessa camera in cui l'aveva preso, e gli chiese se aveva altra cosa a comandargli. «Sì», rispose Aladino, «io aspetto da te al più presto un cavallo che sorpassi in bellezza ed in bontà il cavallo più stimato che sia nella scuderia del sultano. Io voglio anche che tu mi faccia venire, nello stesso tempo, 20 schiavi, vestiti riccamente ed altrettanto meravigliosi quanto quelli che hanno portato il dono, per camminare ai miei fianchi e dal mio seguito in schiera, e 20 altri simili per camminare innanzi a me in due file. Fa venire anche a mia madre 6 donne schiave per servirla, ciascuna vestita riccamente almeno quanto le schiave della principessa Badrulbudur, e cariche ciascuna d'un abito compiuto, magnifici e pomposi quanto quelli della sultana. Ho bisogno anche 10.000 monete d'oro in 10 borse. Ecco», soggiunse egli, «ciò che avevo a comandarti. Va e fa subito». Appena Aladino ebbe terminato di dare ordini siffatti al genio, questi disparve e poco dopo si fece vedere col cavallo, coi 40 schiavi, di cui 10 portavano ciascuno una borsa di 1.000 monete d'oro, e con 6 schiave cariche sulla testa ciascuna di un abito differente per la madre di Aladino, avviluppato in una tela d'argento. Ed il genio presentò il tutto ad Aladino. Delle 10 borse Aladino non ne prese che 4, che dette a sua madre, dicendole che gliele dava per servirsene nei suoi bisogni, lasciando le altre 6 tra le mani degli schiavi che le portavano, con ordine di tenerle e di gettarle a manate al popolo, passando per le strade nel cammino che dovevan fare per ridursi al palazzo del sultano. Ordinò anche che 3 marciassero innanzi a lui, con gli altri 3 a destra e 3 a sinistra. Presentò finalmente a sua madre le 6 schiave, dicendole che quelle le appartenevano, che poteva servirsene come loro padrona e che gli abiti da quelle portati erano per uso di lei. Quando Aladino ebbe disposto tutte le sue faccende, disse al genio, congedandolo, che lo avrebbe chiamato quando avrebbe avuto bisogno del suo servizio, ed il genio, immantinente, disparve. Allora Aladino non pensò più che a rispondere al più presto al desiderio che il sultano aveva manifestato di vederlo. Egli mandò al palagio uno dei 40 schiavi con ordine di dirigersi al capo degli uscieri e di chiedergli quando potrebbe aver l'onore di andare a gettarsi ai piedi del sultano. Lo schiavo non stette lungo tempo a compiere il suo messaggio, portando per risposta che il sultano l'attendeva con impazienza. Aladino giunse al palagio, ove tutto era disposto per riceverlo. Quando fu alla seconda porta voleva scendere a terra per conformarsi all'uso osservato da gran visir, da generali d'esercito e da governatori di primo grado, ma il capo degli uscieri, che ve lo aspettava per ordine del sultano, ne lo impedì e l'accompagnò quasi fino alla sala del consiglio o dell'udienza, ove l'aiutò a discendere da cavallo, quantunque Aladino vi si opponesse fortemente e non volesse soffrirlo, ma non poté riuscirvi. Appena il sultano ebbe scorto Aladino, non fu meno maravigliato di vederlo più riccamente e più magnificamente che non l'era stato mai egli stesso, che sorpreso, contro la sua aspettativa del suo buon aspetto, della bella statura ed una certa aria di grandezza assai diversa dallo stato di bassezza in cui sua madre era apparsa innanzi a lui. La sua meraviglia e la sua sorpresa, non di meno, non gli impedirono di alzarsi e di discendere 2 o 3 gradini del suo trono assai prontamente per impedire ad Aladino di gettarsi a suoi piedi e per abbracciarlo con una dimostrazione piena d'amicizia. Dopo questa cortesia, Aladino voleva anche gettarsi ai piedi del sultano, ma costui lo ritenne per la mano e lo obbligò a sedersi tra il visir e lui. Allora Aladino prese la parola e disse: «Sire, io ricevo gli onori che la maestà vostra mi fa, avendo ella la bontà e piacendole di farmeli, ma ella mi permetterà di dirle non aver io punto dimenticato d'esser nato suo schiavo, che io conosco la grandezza della sua potenza e che non ignoro quanto la mia nascita mi mette al di sotto dello splendore e dell'altezza del grado supremo a cui ella è innalzata». «Figliuol mio», rispose il sultano abbracciandolo un'altra volta, «io preferisco il piacere di vedervi e di ascoltarvi a tutti i miei tesori congiunti coi vostri». Terminando queste parole, il sultano fece un segnale ed immantinente si intese l'aria rimbombare dal suono delle chiarine e dei timballi, e nello stesso tempo il sultano condusse Aladino in un magnifico salone ove venne servito un superbo banchetto. Il sultano mangiò solo con Aladino. Finito il pasto, il sultano fece chiamare il primo giudice della capitale e gli impose di stendere il contratto di matrimonio della principessa Badrul Budur, sua figliuola, e di Aladino. Quando il giudice ebbe terminato il contratto in tutte le forme volute, il sultano chiese ad Aladino se voleva rimanere nel palagio per terminare le cerimonie delle nozze lo stesso giorno. «Sire», rispose Aladino, «qualunque impazienza io abbia di goder pienamente della bontà della maestà vostra, la supplico di volermi permettere che differisca fino a che abbia fatto edificare un palazzo per ricevere la principessa secondo il suo merito e la sua dignità. Io la prego a quest'uopo di concedermi uno spazio conveniente innanzi al suo, affinché possa più agevolmente fare la mia corte. Io non dimenticherò nulla per fare in modo che sia terminato con tutta la sollecitudine possibile». «Figliuol mio», gli disse il sultano, «prendete quanto terreno vi aggrada. Il vuoto è troppo grande al mio palagio ed aveva già pensato in me stesso a riempirlo, ma ricordatevi che mi par 1000 anni di vedervi unito alla mia figliuola per mettere il colmo alla mia gioia». Ciò detto, abbracciò un'altra volta Aladino, che accomiatossi dal sultano con la stessa civiltà come se fosse stato allevato e vissuto sempre alla corte. Aladino risalì a cavallo e ritornò in sua casa nello stesso ordine che era venuto, attraverso della stessa folla e delle acclamazioni del popolo che gli augurava ogni specie di bene e di prosperità. Appena fu rientrato ed ebbe messo piede a terra, prese la lampada e chiamò il genio, come era solito di fare. Il genio, senza farsi aspettare, apparve. «Genio», gli disse Aladino, «io ho cagione di lodarmi della tua esattezza ad eseguire puntualmente quanto ho voluto da te fino al presente per la potenza di questa lampada tua padrona. Si tratta oggi che per amore di lei tu faccia apparire, se è possibile, più zelo ed obbedienza che non abbia ancora fatto. Ti domando dunque, in altrettanto poco tempo che potrai, tu mi faccia edificare, rimpetto al palazzo del sultano, a una giusta distanza, un palazzo degno di ricevervi la principessa Badrul Budur, mia sposa». Il sole tramontava allorché Aladino terminò di indicare al genio la costruzione del palagio che aveva immaginato. L'indomani all'alba, Aladino, cui l'amore della principessa non permetteva di dormire tranquillamente, era appena alzato che il genio se gli presentò, dicendogli: «Signore, il vostro palagio è terminato. Venite a vedere se ne siete contento». Recatosi a vederlo, egli trovollo tanto superiore alla sua aspettativa da non poterlo sufficientemente ammirare. Il genio lo condusse per tutti i luoghi e dappertutto non trovò se non ricchezze, proprietà e magnificenza, con ufficiali e schiavi, tutti vestiti secondo il loro grado e secondo i servigi cui erano destinati. Non mancò, come una delle cose principali, di fargli vedere il tesoro, la cui porta fu aperta dal tesoriere, ed Aladino vi vide una quantità di borse di diverse grandezze, secondo le somme che contenevano, innalzate fino alla volta e disposte in un modo che facevano piacere a vederle. Uscendo, il genio l'assicurò della fedeltà del tesoriere, Lo condusse poscia alle scuderie, ove gli fece osservare i più bei cavalli che vi fossero al mondo e i palafrenieri in gran movimento per strigliarli. Lo fece passare da ultimo per dei magazzini riempiti di tutte le provvisioni necessarie. Quando Aladino ebbe esaminato il palagio, disse al genio: «Genio, non si può essere più contento di quel che io lo sono ed avrei torto di lagnarmi. Resta una sola cosa di cui non t'ho nulla detto, per non averci prima pensato, ed è di stendere dalla porta dell'appartamento destinato alla principessa in questo palazzo un tappeto del più bel velluto, affinché ella vi cammini sopra venendo dal palazzo del sultano».
Io ritorno in un momento, disse il genio.
E appena disparso, poco tempo dopo, Aladino fu meravigliato di vedere che quanto aveva desiderato era già stato eseguito. Il genio riapparve e riportò Aladino in sua casa, nel mentre che si apriva la porta del palazzo del sultano. I portinai del palazzo, che allora aprivano la porta e che avevano avuto sempre la veduta libera dalla parte in cui era quello di Aladino, furono assai meravigliati di vederla limitata e di vedere un tappeto di velluto che si stendeva da quella parte fino alla porta del palazzo del sultano. Essi non distinsero dapprima bene ciò che fosse, ma la loro sorpresa si aumentò quando ebbero veduto chiaramente il palazzo di Aladino. La nuova d'una meraviglia così sorprendente fu tosto diffusa in tutto il palagio in pochissimo tempo. Quando Aladino fu riportato in sua casa e che ebbe congedato il genio, trovò che sua madre s'era alzata e che cominciava ad abbigliarsi di uno di quegli abiti che le aveva fatto portare. Verso l'ora che il sultano stava per uscire dal consiglio, Aladino dispose sua madre ad andare al palazzo con le stesse schiave che il genio le aveva fornite. La pregò che, vedendo il sultano, gli dicesse che l'andava per aver l'onore di accompagnare la principessa verso sera, quando sarebbe in istato di passare al suo palagio. Aladino salì a cavallo e, dopo essere uscito dalla sua casa paterna per non più ritornarvi, senza aver dimenticato di prendere con sé la lampada meravigliosa, il cui soccorso gli era stato sì vantaggioso per giungere al colmo della sua felicità, andò pubblicamente al suo palazzo con la stessa pompa in cui era andato a presentarsi al sultano il giorno innanzi. I custodi del palazzo, appena ebbero scorto la madre di Aladino che veniva, ne avvertirono il sultano. La madre di Aladino fu onorevolmente ricevuta nel palazzo ed introdotta nell'appartamento della principessa Badrulbudur dal capo degli eunuchi. La principessa, appena la vide, andò ad abbracciarla e le fece prender posto sul suo sofà. E mentre le sue donne terminavano di vestirla ed ornarla dei più preziosi gioielli, la fece regalare d'una colazione magnifica. Quando la notte fu venuta, la principessa prese congedo dal sultano suo padre. I loro addii furono teneri e misti di lacrime, si abbracciarono più volte senza nulla dirsi. Finalmente la principessa uscì dal suo appartamento, mettendosi in cammino con la madre di Aladino alla sua sinistra e seguita da 100 schiave, vestite con una magnificenza sorprendente. La principessa arrivò finalmente nel nuovo palagio ed Aladino corse con tutta la gioia immaginabile all'ingresso dell'appartamento che le era destinato per riceverla. La madre di Aladino aveva avuto cura di far distinguere il figliuolo alla principessa nel mezzo degli ufficiali che lo circondavano, e la principessa, scorgendolo, lo ritrovò sì ben fatto che ne rimase tutta compiaciuta. «Adorabile principessa», le disse Aladino avvicinandosele e salutandola con grandissimo rispetto, «se avessi la sciagura di dispiacervi per la temerità che ho avuta di aspirare al possesso di una sì amabile principessa, figliuola del mio sultano, oso dirvi che dovreste accagionare i vostri begli occhi e le vostre bellezze non già per me».
«Principe, poiché così debbo trattarvi presentemente», gli rispose la principessa, «io obbedisco alla volontà del sultano mio padre, e mi basta avervi veduto per dirvi che gli obbedisco senza ripugnanza».
La principessa Badrulbudur, Aladino e la madre di questi si posero a tavola e subito un coro di strumenti più armoniosi, toccati e accompagnati da bellissime voci di donne di rara bellezza, cominciò un concerto che durò fino al termine del pasto. Mezzanotte era vicina quando, secondo il costume della Cina in quel tempo, Aladino si alzò e presentò la mano alla principessa Badrulbudur per ballare insieme e terminare così le cerimonie delle loro nozze. Essi ballarono sì bene che destarono l'ammirazione di tutta la compagnia. Terminando, Aladino, senza lasciare la mano della principessa,
passò con lei nell'appartamento ove il letto nuziale era preparato. Così furono terminate le cerimonie e i godimenti delle nozze di Aladino e della principessa Badrulbudur. L'indomani, quando Aladino fu svegliato, i suoi familiari si presentarono per abbigliarlo e gli posero un abito diverso da quello del giorno delle nozze, ma altrettanto ricco e magnifico. Poscia, fattosi condurre uno dei cavalli destinati per la sua persona, vi montò sopra e andò al palazzo del sultano, nel mezzo ad una grossa schiera di schiavi che camminavano innanzi a lui, a suoi lati e dal suo seguito. Il sultano lo ricevé con gli stessi onori della prima volta, l'abbracciò e, dopo averlo fatto sedere presso di lui sul suo trono, comandò che si servisse la colazione. «Sire», gli disse Aladino, «io supplico la maestà vostra di dispensarmi oggi da quest'onore. Io vengo a pregarla di venire a prendere un pasto nel palazzo della principessa col suo gran visir e i signori della sua corte». Il sultano, concedutagli con piacere questa grazia, si alzò subito. Siccome il cammino non era lungo, volle andarvi a piedi, preceduto dai paggi e dai principali ufficiali della sua casa. Più il sultano s'avvicinava al palazzo di Aladino, più era tocco nella sua bellezza. Ma quando fu giunto al salone delle 24 finestre, quando ne ebbe veduto gli ornamenti e soprattutto le gelosie arricchite di diamanti, di rubini e di smeraldi, tutte pietre perfette a proporzione della loro grossezza, e quando Aladino gli ebbe fatto osservare che la ricchezza era uguale al di fuori, ne fu talmente sorpreso che rimase come immobile. Aladino, che aveva lasciato il sultano per dare alcuni ordini, venne a raggiungerlo. Il sultano gli disse: «Figliuol mio, ecco un salone degno di essere ammirato a preferenza di tutti quelli che sono al mondo». Il sultano intanto discese dal salone ed Aladino lo condusse in quello in cui aveva pranzato con la principessa Badrulbudur il giorno delle sue nozze. La principessa arrivò un momento dopo e ricevette il sultano suo padre con un aspetto che gli fece conoscere quanto fosse contenta del suo matrimonio. Due tavole si trovarono fornite delle vivande più delicate e servite tutte in vasellami d'oro. Il sultano trovò i cibi di buon gusto e confessò che nulla aveva mangiato di più eccellente. Disse ancora lo stesso del vino, che era difatti deliziosissimo. Quello che ammirò di più furono quattro grandi tavole guarnite e cariche di fiaschi di bacini d'oro massiccio, il tutto arricchito di pietre preziose. Aladino ricevette le lodi del sultano con molta modestia e gli rispose in questi termini: «Sire, è una gran gloria per me di meritare la benevolenza e l'approvazione della maestà vostra, e quello di cui posso assicurarla si è che non dimenticherò nulla per meritarmi maggiormente l'una e l'altra». Il sultano ritornò al suo palagio nel modo in cui v'era venuto, senza permettere ad Aladino di accompagnarvelo. Ogni giorno, regolarmente, il sultano appena s'alzava non tralasciava ad andare in un gabinetto donde si scopriva tutto il palagio d'Aladino e vi ritornava anche più volte nel corso della giornata per contemplarlo ed ammirarlo. Aladino intanto non restava già chiuso nel suo palazzo. Egli aveva cura di farsi vedere più d'una volta in ciascuna settimana per la città, sia che andasse a fare la preghiera, ora in una moschea, ora in un'altra, o di quando in quando andasse a render visita al gran visir, il quale affettava di andarlo a corteggiare in certi giorni della settimana, o che facesse l'onore ai principali della corte, che egli convitava spesso nel suo palazzo, d'andarli a visitare in casa loro. Ciascuna volta che usciva faceva gettare da due dei suoi schiavi, che camminavano ordinati intorno al cavallo, dei pugni di monete nelle strade e nelle piazze per dove passava e dove il popolo andava sempre in gran folla. D'altra parte, non un povero si presentava alla porta del suo palazzo che non ne ritornasse contento. Intanto Aladino aveva diviso il suo tempo in modo che non vi era settimana in cui non andasse a caccia almeno una volta. Finalmente, senza dar ombra al sultano cui faceva regolarmente la corte, Aladino si era attirato con le sue maniere affabili e liberali tutta l'affezione del popolo ed egli era amato più dello stesso sultano. Aggiungeva poi a tutte queste belle qualità un valore ed uno zelo per il bene dello Stato che non si saprebbe abbastanza lodare. Ne dette anche delle prove in occasione d'una ribellione verso i confini del regno. Non appena ebbe saputo che il sultano levava un esercito per dissiparla, lo supplicò di dargliene il comando, il che non durò fatica ad ottenere. Come fu a capo dell'esercito, si condusse in tutta quella spedizione con tanta diligenza che il sultano seppe più presto essere stati i ribelli disfatti, castigati e dissipati che il suo arrivo all'esercito. Quest'azione, che rese il suo nome celebre in tutta l'estensione del regno, non cambiò punto il suo cuore. Egli ritornò vittorioso, ma così dolce ed affabile come lo era stato sempre. Continua.